Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Buonasera a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono un raffreddato Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini ma soprattutto di storie. Questa sera il nostro viaggio è geograficamente un po' più corto del solito, precisamente circa 25 km, e cioè la distanza che separa Mantova da Luzzara, piccolo paese di confine tra la nostra provincia e quella di Reggio Emilia. Avrete già capito che oggi parliamo di Cesare Zavattini e Paul Strand e del loro magistrale capolavoro Un Paese. Fino ad ora abbiamo parlato di mostre fotografiche e conseguentemente di grandi autori. Volevamo misurarci con una puntata monografica e dedicata ad uno dei più importanti libri della storia della fotografia. Quindi voglio ringraziare Massimiliano Boschini che ci ha proposto questa puntata. Ciao Max.
Ciao Marco.
Saluto anche ospite oggi per la Fondazione Un Paese, Simone Terzi. Ciao Simone.
Ciao Marco.
Ovviamente parlare di un fotografo come Paul Strand e uno scrittore, se si può definire scrittore, che anche forse è riduttiva come definizione, come Cesare Zavattini in così poco tempo è praticamente impossibile. Cercheremo di farlo anche analizzando un interessante progetto realizzato da Massimiliano Boschini in collaborazione proprio con la Fondazione. 1952-1955, questo è l'arco di tempo che è occupato dalla creazione del libro, un'opera che combina con un risultato direi unico gli sguardi su Luzzara di Strand e Zavattini. Durante questo periodo e per molti anni un ricco e significativo scambio epistolare tra i due segna la storia del libro. La collaborazione professionale, come è naturale che sia, diventa poi una vera amicizia. Un Paese trova nella combinazione tra lo sguardo di Strand e quello di Zavattini la giusta direzione per un percorso di penetrazione nelle radici dell'Italia degli anni 50. Il mondo della fotografia deve moltissimo a Paul Strand, non soltanto perché è stato uno dei fotografi più rappresentativi del secolo scorso o per la potenza espressiva delle sue immagini. Strand fu tra i primi a considerare la fotografia una forma d'arte, spingendone al massimo le potenzialità. Un talento puro e artigianale quello di Strand, maestro del realismo e nell'uso del bianco e nero, convinto sostenitore, insieme col suo mentore Alfred Stieglitz, della fotografia come emblema della modernità. Con il suo obiettivo Strand fu capace di far parlare la realtà per renderne sia l'essenza che le sfaccettature. E alla sua opera Omnia è stata dedicata la grande retrospettiva Paul Strand Master of Modern Photography, tenutasi recentemente al Philadelphia Museum of Art. La mostra analizza la carriera del fotografo lungo i 6 decenni di professione. Allora vogliamo subito coinvolgere Simone Terzi, responsabile appunto della Fondazione Un Paese, che è stato invitato proprio a Philadelphia nelle scorse settimane, e magari può raccontarci Simone perché siete stati invitati e in che modo è iniziata questa collaborazione.
Sì, certo. Allora, la mostra ha inaugurato il 21 di ottobre dell'anno scorso e si è conclusa il 4 gennaio a Philadelphia. Noi siamo stati invitati a un evento inaugurale prima dell'apertura al pubblico il 16 ottobre, che era il compleanno di Paul Strand. Quindi
certo.
Diciamo che tutto questo progetto, quindi la collaborazione con Luzzara, è partito un anno prima, però, perché grazie a un fotoreporter che si chiama David Maialetti, fotoreporter del Philadelphia Inquirer, che già lavorava in Italia perché organizza e fa dei workshop di fotografia per degli studenti americani a Cagli, nelle Marche. Lui ha proposto al suo giornale di fare quindi un reportage su Luzzara, che è unanimemente riconosciuto come il capolavoro di Paul Strand,
certo.
Diciamo il lavoro più importante, il libro quindi Un Paese fatto con Zavattini. Questa è stata appunto la prima occasione di contatto con Philadelphia. David Maialetti è venuto una prima volta a incontrarci, e da qui è poi nata la collaborazione appunto con il museo di Philadelphia, con i curatori Peter Barber e Amanda Bock, che sono appunto i due curatori della mostra.
Certo.
Da qui appunto la loro richiesta di venire a Luzzara, quindi in Europa, per presentare questa mostra ad altre istituzioni e musei europei, quindi per vendere la mostra in Europa. Quindi
certo.
Loro il 16 ottobre del 2013, a un anno esatto dall'inaugurazione americana, si sono trovati a Luzzara, dove hanno fatto un convegno in cui erano ospiti Madrid, Londra e un museo svizzero, quindi il British Victorian Albert Museum, la fondazione MAPFRE di Madrid, che ha collaborato, sì, alla mostra di Filadelfia, e il Winterthur svizzero.
Certo.
E significativamente li hanno incontrati a Luzzara, quindi noi abbiamo fatto questo convegno, li abbiamo ospitati, abbiamo fatto vedere il nostro patrimonio, perché Luzzara poi conserva gli originali delle fotografie della moglie di Strand,
certo,
Hazel, che lo aveva accompagnato in tutto il lavoro appunto luzzarese, quindi gli scatti molto importanti che regalò a Cesare Zavattini, che a sua volta li regalò alla biblioteca comunale. Quindi noi abbiamo questi originali dal 55.
Adesso voglio coinvolgere Massimiliano Boschini. E che cosa ha rappresentato Paul Strand per la fotografia americana?
Beh, innanzitutto devo dire che con molta invidia, ho molta invidia per Luzzara, perché può ospitare e avere tra i propri cittadini Zavattini, e soprattutto avere un libro di tanta importanza che lo,
sì,
rappresenta.
Decisamente.
Beh, Strand fu uno dei primi a considerare la fotografia come una forma d'arte, e qui già si potrebbero aprire migliaia di sinapsi mentali, di,
esatto,
porte, potremmo stare qua fino a domani sera. E quindi diciamo che i suoi sforzi convogliarono il tentativo di emancipare la fotografia dalle altre forme d'arte, soprattutto la pittura. Paul Strand fu anche, operò anche nel cinema, e probabilmente questo è il legame che lo,
sì,
fa ruzzolare verso Zavattini e,
sì,
verso il realismo. Quindi potremmo definire Paul Strand come il fotografo che tenta di fotografare senza utilizzare artifici. Diciamo che questo forse gli ha consentito anche di essere attualissimo anche oggi.
Certo, certo. E questa poetica fotografica, pensi che trovi un fertile sfogo in un paese piccolo come Luzzara?
Sì, assolutamente, perché chi ha modo di visualizzare il libro, tra l'altro voglio ricordare che qui a 100 metri da Radio Base al Barat è possibile consultarlo,
certo,
perché è un libro costosissimo e di difficile reperibilità.
Esatto.
E quindi potremmo definire questo libro il punto di contatto tra la fotografia americana e la poetica luzzarese, la poetica zavattiniana. E ecco perché secondo me sono due monti che convergono, soprattutto per quanto riguarda l'inquadratura e lo studio dell'immagine. Ci vedo molta America, ci vedo molti Stati Uniti, ci vedo quegli anni 30 che Paul Strand ha saputo così bene rappresentare, però ci vedo anche nelle didascalie, ci vedo il mondo di Zavattini. Io amo definire il libro un paese, la Spoon River
infatti poi lo citeremo. Noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo, sempre con Simone Terzi e Massimiliano Boschini a Mantova Eyes. A tra poco.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Bentornati a Mantova Eyes, questa sera stiamo parlando del capolavoro Un Paese di Cesare Zavattini e Paul Strand. In studio con noi Simone Terzi, responsabile della Fondazione Un Paese, e Massimiliano Boschini, cultore della materia, che grazie alla Fondazione ha realizzato un bellissimo progetto di cui parleremo tra poco. Prima della pausa abbiamo definito Paul Strand uno dei padri della fotografia americana. Analogamente allora direi che si può tranquillamente definire Cesare Zavattini uno dei padri del cinema italiano, ed in particolare forse il padre del neorealismo. Zavattini è stato soggettista e sceneggiatore dei più grandi capolavori del cinema italiano. I 12 anni fondamentali della sua carriera vanno dall'inizio degli anni 40 all'inizio dei 50, periodo intenso e fecondo che culminò con la stesura dei soggetti e delle sceneggiature per i film di De Sica. Solo per citarne alcuno: Miracolo a Milano, L'oro di Napoli, La ciociara, Ieri, oggi e domani, Matrimonio all'italiana. E naturalmente quello che a mio avviso resterà uno dei più importanti film italiani di sempre, Ladri di biciclette. Con questo film la dimensione del fantastico implicita nel quotidiano entra a far parte della cultura cinematografica italiana. Vita e spettacolo finiscono per coincidere, prima con l'emissione di storie più vicine alla realtà, poi facendo della realtà stessa un racconto. All'attore quindi bisogna dunque sostituire l'uomo che porti sullo schermo se stesso. E a tal proposito vorrei leggervi uno stralcio di una relazione che Zavattini fece ad un congresso sul neorealismo a Parma nel 1953. Fu scritto variamente che la guerra è la chiave di volta del neorealismo. Quel fatto enorme sconvolse l'animo degli uomini e ciascuno a suo modo cercò di trasmettere nel cinema questa grandiosa commozione. Il cinema neorealista è la forma del cinema italiano che più risponde ai bisogni, alle esigenze e alla storia degli italiani in questo momento. è cominciato come avvicinamento alla realtà, quindi deve continuare cercando di avvicinarsi sempre più alla realtà. Ma non può essere quell'avvicinarsi che è sempre stato dell'arte a tutt'oggi, poiché allora non vi sarebbe quella rottura con il passato che la guerra, l'esperienza di questi anni ci hanno spinto a fare. Sì, siamo tutti un po' in collera con il passato. Abbiamo per fortuna l'illusione, chiamatela pure così, che da noi cominci qualche cosa di veramente diverso. Io devo concentrare tutta la mia attenzione sull'uomo di oggi. Quest'uomo ha un nome e un cognome. Lo devo sentire così forte che voglio parlare di lui, proprio di lui, e non attribuirgli un nome finto, poiché quel nome finto è pur sempre un velo tra me e la realtà. Non bisogna scoraggiarsi nel difendere il neorealismo di cui parlo. Bisogna aver fede che siamo in grado di far diventare spettacolo questi motivi di concreta socialità che ci assillano. Una delle virtù del neorealista deve essere appunto quella di poter partire da qualsiasi argomento e da qualsiasi persona o soggetto per rintracciare sempre le orme dell'uomo. Ecco, abbiamo parlato proprio del concetto di straordinario implicito nel quotidiano, che potremmo anche tradurre come guardare il mondo con gli occhi di un bambino. E allora voglio coinvolgere proprio Massimiliano Boschini, che ha realizzato proprio in collaborazione con la Fondazione Un Paese un bellissimo progetto. Max, vuoi parlarci di questo progetto?
Beh, innanzitutto voglio anch'io, come Gianni Berengo Gardin, dire che questo progetto è nato a tavola. Eravamo da Nizzoli a Villastrada davanti a un piatto di lumache a parlare di poeti naif, di pittori naif, e così tra un piatto e l'altro io e Simone abbiamo scoperto di avere una passione in comune, ovvero la fotografia. Ho parlato a lui del progetto che ho fatto presso l'RSD Rossonano, sì, di Mantova, esposto tra l'altro sempre a 100 metri qui, sempre alla Biblioteca Baratta, e quindi penso della mia capacità di relazionarmi anche con le persone. E così, certo, Simone mi ha fatto la proposta di lavorare con i bambini di secondo elementare delle scuole, certo, di Luzzara.
E poi si è sviluppato come nel pratico?
Ecco, nel pratico abbiamo cercato di metterci nei panni dei bambini, quindi fotografie che volgessero lo sguardo a circa un metro da terra.
Certo.
E un metro da terra è proprio il titolo del progetto, e quindi al bando i grandangoli e più un tipo di approccio mediato sui particolari. Siamo usciti in strada proprio, certo, in, certo, diversi giorni, abbiamo frequentato il centro storico di Luzzara fotografando di tutto di più, dalle porte piuttosto che a sassi, piuttosto che elementi stradali, certo, poltrone, finestre.
E come verrà utilizzato questo materiale?
Beh, innanzitutto devo dire che i bambini poi hanno proprio stampato le foto, le hanno utilizzate in mille modi, ritagliandole, scrivendoci sopra, facendo disegni, e hanno realizzato dei libri d'artista che, quindi a tiratura unica nonché limitata, che verranno conservati presso la biblioteca, certo, certo, di Luzzara. Inoltre è prevista una piccola pubblicazione curata da me e da Simone, che vede invece l'occhio più rivolto verso la fotografia, quindi proprio la fotografia come uscita dalla macchina fotografica, e quindi il libro è più un libro prettamente fotografico, certo, e non, certo, diciamo, il frutto del laboratorio fatto dai bambini.
Certo.
Vorrei dire che nel progetto è intervenuta anche Roberta Scalfo, che si occupa della didattica per conto della Fondazione Un Paese, e che ha svolto naturalmente un ruolo fondamentale.
Guarda, a tal proposito, qualche settimana fa c'è stato un incontro qui a Mantova con Nino Migliori, e ho scoperto che una delle tantissime sfaccettature di questo artista è proprio quello di organizzare corsi per bambini delle scuole elementari. Allora coinvolgo Simone Terzi. Simone, credi che la fotografia, in riferimento soprattutto al proprio territorio, possa essere un elemento fondamentale per l'educazione dei nostri bambini?
Allora sì, prima di risponderti volevo fare a riallacciarmi a quello che aveva detto Max prima, anche perché Nizzoli, lo sappiamo, è un posto mitico anche, certo, per Zavattin, dove chiamava e amava appunto incontrare le persone, senza dimenticare che anche Strand viene portato per il primo loro incontro in un ristorante a Roma che si chiama significativamente Le Colline Emiliane.
Sì, insomma, diciamo che ci lega
anche
questo.
Esatto. Tornando appunto alla tua domanda, allora il progetto didattico di Fondazione Un Paese, che ormai sono da 10 anni fa laboratori per i ragazzi, che indagano quelli che sono appunto sia la pittura, quindi il patrimonio d'arte naif, la fotografia, l'oralità, quindi il racconto, quindi la scrittura di Cesare Zavattini, sempre nel tentativo di coniugare la parola e l'immagine, che poi sostanzialmente è il fondamento di un paese, cioè certo, l'incontro tra l'immagine di Strand e la parola di Cesare Zavattini. Quest'anno il percorso si chiama infatti Uno sguardo, un milione di idee, quindi da uno sguardo quanto può nascere. Per rispondere appunto direttamente alla domanda, mi viene da dire che proprio lo stesso Zavattini già negli anni 50 teorizzava il fatto che venissero immesse, venissero portate le macchine fotografiche a scuola, perché scrivendo a Guido Aristarco diceva: prova a immaginare il famoso tema una giornata in giro per il mio paese, come potrebbe venire realizzato con la macchina fotografica dai bambini. Certo. Quindi senza mediazioni, siamo sempre di fronte a una via molto democratica di affrontare il reale.
Certo. Quindi ritorniamo sempre al neorealismo di cui parlavamo prima.
Assolutamente. Certo. Quindi lì lui diceva anche: pensa a quanti concreti obblighi da parte degli insegnanti, non possono mica mentire ai bambini. Certo. Loro guardano questo e l'idea è questa. Quindi sostanzialmente sì, è veramente un elemento importante, anche perché quello che lui amava chiamare interrogare l'abituale, cioè no, non esiste il banale, cioè era certo, una cosa che appunto è uno slogan quasi proposto da Zavattini durante la sua carriera.
Di fatto poi ci colleghiamo ancora a quello che dicevamo prima su Paul Strand, cioè non abbiamo mediato niente, quello che i bambini vedevano l'abbiamo fotografato.
Certo, certo. Ora ci fermiamo per qualche istante, noi torniamo tra poco sempre con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. A tra poco.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Bentornati a Mantova Eyes. Prima della pausa parlavamo di Zavattini, come colui che ha rivoluzionato il mondo del cinema italiano guidandolo verso la rivoluzione neorealista. Adesso entriamo più nel merito del libro e chiedo a Simone Terzi, responsabile della Fondazione Un Paese, come nasce la collaborazione tra Zavattini e Strand e in particolare questo libro.
Allora, Zavattini e Strand si conoscono, si incontrano, perché non hanno modo di fare conoscenza per la prima volta nel 1949 a Perugia, dove appunto c'era un congresso di cineasti che parlavano di neorealismo, dove ci fu anche un intervento di Strand sul cinema italiano, sul neorealismo. Non dimentichiamo infatti che Strand ha un periodo molto importante della sua carriera, si dedica al cinema con la Frontier Film, la sua casa di produzione, tra il 35 e il 42. Si sposta in Europa, quindi arriva in Europa e riprende questa sua vecchia idea di realizzare una sorta di ritratto di un villaggio, di un paese, di una comunità. Conosce Zavattini, ma si rivedono solamente nel 1952, quando lui ha già realizzato in Francia la France des Profils.
Sì.
E che è appunto il libro che porta Zavattini, e dove si incontrano appunto a Roma insieme all'amico Virgilio Tosi, che li fa incontrare, e appunto Strand presenta questo suo lavoro chiedendo a Zavattini di realizzare i testi per un progetto sull'Italia che lui vorrebbe realizzare insieme a Zavattini.
Sì.
Zavattini, guardato il libro La Francia di profilo, dice: ma tu non hai bisogno dei miei testi, cioè questo libro parla da solo, le tue immagini sono a posto così. Ma Strand insiste, perché dice a Zavattini: guarda che invece per me questo è un problema molto interessante da risolvere, perché credo che i testi, se utilizzati nel modo giusto, possono aggiungere molto alle mie fotografie, quindi possiamo raggiungere una dimensione diversa.
Certo.
E più alta. E Zavattini si convince, anche se inizialmente il luogo scelto non è Luzzara. Quindi Zavattini, memore anche di un progetto che già tempo prima aveva ipotizzato, che si chiamava Italia Mia, nome
sì,
con cui uscirà questo unico numero di questa collana pubblicato per Einaudi, appunto un paese esce per Einaudi nel 55 sotto questa collana che poi non avrà un seguito. Zavattini però già negli anni 40 aveva già pensato questo progetto, prima per il cinema lo sottopone a De Sica, poi a Rossellini e poi anche per un format televisivo negli anni successivi. Quindi riprende questa idea, però avrebbe voluto mettere il dito sulla carta dell'Italia e andare a caso
in un qualunque paese,
certo, perché un posto secondo lui valeva l'altro. Poi chiaramente era meglio, e questo tutti e due sono consapevoli di questa cosa, che forse uno dei due doveva almeno conoscere il posto dove si andava, perché
certo,
appunto
certo,
Strand era americano, e quindi scelgono Luzzara.
E questo libro non ebbe un'accoglienza tra virgolette calda, un po' come accade penso a Robert Frank con The Americans, il cui libro che rivoluziona l'idea dei reportage inizialmente venne rifiutato dall'editore. Max, quali furono i motivi per cui questo libro non fu accolto, diciamo, in modo unanime, ecco?
Beh, furono motivi prettamente di natura economica, se pensiamo agli anni del dopoguerra e al tipo di diciamo di cittadino medio che poteva abitare in quel di Luzzara all'epoca, con tutto il rispetto, e anche nell'Italia intera, perché il libro era distribuito da Einaudi su tutto il territorio nazionale, era molto costoso e quindi diciamo che la soglia d'accesso era molto bassa. Inoltre il pubblico italiano non era certamente preparato a libri di siffatto,
magari come quello francese. Invece
c'è un bel aneddoto, tra l'altro abbiamo tralasciato di dire che anche la moglie di Paul Strand scattò delle foto,
sì.
E si può trovare un libro anch'esso di difficile reperibilità, ma tutto sommato più accessibile, che mostra le foto che la signora Strand fece in quel di Luzzara contemporaneamente al marito. La leggenda narra che Strand la mandasse fuori di casa per prima, in modo che i curiosi di Luzzara seguissero lei, per poi lui poter andare fuori indisturbato senza avere, diciamo, degli stressatori. Che
è stata un'ottima tecnica. Esatto. A mio avviso la grandezza di questo libro sta proprio nella realizzazione concreta di quello scambio, quell'intersezione tra fotografia americana degli anni 30 e neorealismo italiano. Questo avviene mediante l'utilizzo da una parte di immagini indissolubilmente legate alla tradizione americana, penso, non so, Walker Evans, gli altri della Farm Security Administration, e dall'altra foto di luoghi e gente di Luzzara sono corredate da didascalie basate sui racconti degli stessi abitanti, raccolte questi da Zavattini. Quello che emerge quindi è un'antologia di Spoon River italiana, come dicevamo prima, con le parole dei soggetti stessi immortalati in quelle che sembrano lapidi scolpite nella memoria che si raccontano. E a suggellare il matrimonio tra la cultura americana e la nostra, Strand sembra voler catturare anche uno degli abitanti di Luzzara in quella posa che è ispirata al famoso dipinto di Grant Wood, American Gothic. Ecco, adesso noi ci lasciamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo con Mantova Eyes, con un ospite davvero incredibile. A tra poco.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Bentornati a Mantova Eyes. Questa sera stiamo parlando del capolavoro Un Paese di Cesare Zavattini e Paul Strand. Ospite ai nostri microfoni, il maestro della fotografia italiana, ha pubblicato più di 200 libri di fotografia, tra cui, proprio con Cesare Zavattini, il volume Un Paese 20 anni dopo. Un caloroso benvenuto a Gianni Berengo Gardin. Buonasera Gianni.
Buonasera a lei.
Mi piacerebbe che ci spiegasse come è nata l'idea di realizzare questo lavoro.
Allora, una sera io ero a casa di Cesare a Roma e parlavamo del più del meno e siamo venuti a parlare del famoso libro Un Paese. E io gli ho detto a Cesare, ma io sono un grande ammiratore di Paul Strand, mi piace moltissimo, però Un Paese non è un paese italiano, come forse lo intendevi te, che è forse una vera rappresentazione di un paese. Secondo me il libro di Strand, pur essendo bellissimo, però non rappresenta Luzzara, perché è una visione lirica, poetica, tutto quello che vuoi, ma non una un'immagine reale di Luzzara. E allora Cesare mi ha detto, tu parti domani mattina e vai a fare la tua Luzzara. In effetti io non sono partito la mattina dopo, ma dopo 2 o 3 mesi, perché avevo dei dubbi sul fatto di mettermi in confronto con Strand, sembrava un po' la pulce e l'elefante, venivo schiacciato miseramente. Invece poi sono andato, il libro è andato molto bene, ha avuto un grosso successo, anche perché allora non si usava fotografare negli interni le case, le persone. E io ho dato grande spazio agli abitanti di Luzzara nelle loro case.
Certo, e com'è stato lavorare con Zavattini? Cioè com'era da un punto di vista professionale?
Ma molto bello. Era un po' faticoso perché lui era abituato a fare tardissimo
alla sera
in piazza con gli amici. Faceva caldo, era primavera, estate, e poi lavorava alla mattina fino a tardi. E io non potevo dormire fino a tardi perché esatto. Dovevo andare in giro a lavorare, a fare le foto.
Fotografare un piccolo paese di campagna è, tra virgolette, una possibilità alla portata di tutti, anche di un amatore. E come ci si approccia a una fotografia di questo tipo?
Ma io un po' l'approccio che ho di solito in tutti i miei lavori, parto dall'esterno, mi avvicino al paese, entro dentro le case. Quello che è stato interessante è che tutti gli abitanti di Luzzara, che erano stati fotografati da Strand, io li ho ricercati e rifotografati.
Certo.
E tutti quanti che non avevano visto il libro di Strand, non avevano visto le fotografie, ricordavano solo un signore americano con un grosso cavalletto di legno, tutti quanti si sono messi nello stesso atteggiamento che avevano nella foto di Strand. Quindi io ho dedotto che tutti noi, tutti quanti, davanti all'obiettivo abbiamo sempre lo stesso atteggiamento.
E noi nelle nostre puntate da un po' di tempo, quando parliamo con fotografi che soprattutto fotografano anche le persone, insistiamo con questa domanda, cioè quanto sia importante creare in pochissimo tempo una forte empatia con il soggetto. È importante questo?
Ed è importante, sì. Io ci riesco abbastanza, quasi sempre. Perché dopo tanti anni che faccio il fotografo
ha trovato anche i metodi giusti,
ho trovato la chiave giusta per creare questa empatia con il soggetto da fotografare.
Certo. E, le faccio l'ultima domanda.
Sì.
Il suo libro è un'aperta sfida allo scorrere del tempo?
Sì, in un certo senso sì. È un libro che sono state fatte molte edizioni, perché il libro di Einaudi
ha avuto molto successo.
Mi sembra grosso modo nel 73, poi è subito esaurito ed è stata fatta parecchie edizioni che negli anni è stato pubblicato. Poi adesso pare si trovi su internet a prezzi abbastanza caro, credo sia sui 300 euro.
È diventato
euro.
Ormai un libro da collezionismo.
È un libro di cult dei fotoamatori e dei non fotoamatori, perché i libri di fotografia si pensa che li comprino soprattutto i fotoamatori, invece li comprano architetti, dottori, gente di cultura.
Certo.
Non fanno fotografia, ma si interessano.
Certo,
mi piace,
certo,
piace
certo.
molto vedere fotografia.
Certo, poi il libro è l'espressione più elevata della fotografia.
Certo,
so che con lei
certo.
tocchiamo un tasto importante in questo senso.
Insomma, io tutta la mia carriera ho cercato di fare libri perché col libro puoi raccontare di più quelle delle storie, mentre per il giornale ne pubblica due o tre, al massimo cinque, mentre un libro con 100-120 foto puoi andare più in profondità e raccontare meglio quello che vuoi.
Grazie, a presto.
Grazie a lei, arrivederci e buongiorno.
E noi ci sentiamo tra pochissimo con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo giunti alla conclusione di questa puntata monografica in cui abbiamo ricordato assieme a Simone Terzi e Massimiliano Boschini il libro capolavoro Un paese di Cesare Zavattini e Paul Strand. Quindi adesso Simone io voglio fare l'ultima domanda di questo incontro. Quanto la provenienza provinciale, tra virgolette, di Zavattini ha influenzato la sua poetica a tutto tondo, quindi scrittura, fotografia, pittura, qualunque cosa?
Beh, se volessimo definire forse quella che è la caratteristica principale della poetica zavattiniana è la sua attenzione all'uomo, cioè nel senso lui certo. Già apre con il primo libro, Parliamo tanto di me, dicendo a me interessano più che i fatti gli uomini. Quindi diciamo che l'uomo va al di là del luogo in cui si viene a trovare l'artista per descrivere la realtà, quindi che sia fotografo, scrittore o
certo.
Pittore, ma è appunto questa attenzione, questo interesse, questa volontà appunto di incontrare l'altro. E nello stesso appunto volume che ha citato Max prima, è quello che raccoglie le fotografie di Hazel Kingsbury Strand, che è stato con una prefazione importantissima di Luigi Ghirri e Paolo Costantini, si parlava appunto in questo articolo di più che l'eccezionalità, si parlava della qualsiasità. Quindi è quasi un termine zavattiniano, no? La qualsiasità,
la normalità,
no? Zavattini dice il banale non esiste, interrogare l'abituale, quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, quindi non è tanto importante, ed è quello che lo porta anche a aprire un museo nazionale di arti a Luzzara, non è tanto importante da dove provengo ma se ho qualcosa da dire, tutti possono essere artisti, quindi diciamo toglieva l'artista dal piedistallo e diceva se hai qualcosa da dire tu puoi farlo. E quindi e forse lui amava dire che più io racconto il particolare, quello che conosco, più io divento universale e riesco a parlare con le persone. Quindi non si tratta di fare un discorso popolare basso, ma proprio certo. universale, che va a toccare un po' tutti.
E invece a Massimiliano volevo chiedere, proprio anche conoscendo la tipologia di fotografia che lui predilige, pensi che il racconto approfondito di un territorio, e questo lo dico soprattutto per i tanti amatori che ci ascoltano, sia un possibile sbocco autoriale per una fotografia che nell'epoca delle breaking news permanenti offre pochi spazi per l'approfondimento?
Beh, in questo devo dire che ci ho sempre creduto. Se pensi che ad esempio alla Biennale di Mosca ho portato delle foto fatte a lunetta,
sì.
La dice lunga. Oppure il mio cavallo di battaglia, su cui ho lavorato 8-9 anni, Isola della Memoria, era il nostro territorio, ma si collega molto alle parole di Simone poco fa, la quotidianità, la normalità. Quindi non c'è bisogno di andare in Islanda per fare e produrre delle belle foto,
certo.
Ma anche se, scusa, sai che ho una certa difficoltà a dire la parola bella associata a una fotografia, diciamo fotografia
interessante, esatto.
Quindi esorto i colleghi fotomatori della provincia di Mantova a uscire di casa e fotografare quello che hanno di più vicino, che siano persone, cose, non ha importanza, ma proprio perché sono quelle cose che conoscono meglio. Proviamo a pensare a un progetto come Padania Classic, che è molto pubblicizzato, cioè proprio
stanno
è
anche
una di quelle cose che avrei voluto fare io,
certo.
È il più bel complimento che potessi fare a coloro,
certo,
che
stanno fatto. Anche è anche nato un crowdfunding per creare, esatto, il libro. Bene, con questo invito a cui io mi associo, saluto Massimiliano Boschini, ciao Max.
Ciao Marco, grazie a voi.
E Simone Terzi, responsabile della Fondazione Un Paese, ciao Simone.
Ciao, grazie.
E come al solito, prima di salutarci, vi diamo qualche consiglio. Ovviamente è inutile consigliarvi l'acquisto di Un Paese, perché sarebbe abbastanza dispendioso. Come ha detto Max, lo potete trovare qua vicino.
Esiste anche comunque una copia, una ristampa della Linare a un costo molto più accessibile.
E ovviamente abbiamo anche sentito Gianni Berengo Gardin, anche molto difficoltoso da trovare Un Paese 20 anni dopo, però insomma gli appassionati possono cimentarsi anche in questa ricerca. Vi consigliamo invece in realtà realtà due libri particolari.
Scusa Marco, volevo aggiungere che tutto quello che ormai riguarda Luzzara è rarissimo. Pensiamo che il Museo d'Arte Naif è attualmente chiuso.
Certo, esatto. Bene, allora, come dicevamo, il primo libro che vi consigliamo è un catalogo di una mostra che c'è stata nel 2012 a Verona, Neorealismo, la nuova immagine in Italia 1932-1960. È stata una mostra eccezionale che, partendo dal realismo dell'epoca fascista e dai reportage di guerra, passa ad indagini etnologiche più serie e alle immagini dei rotocalchi fino alle testimonianze dei circoli fotografici sviluppatisi in quegli anni. Una mostra eccezionale con un meraviglioso catalogo. Per quanto riguarda la saggistica, consigliamo L'infinito istante di Geoff Dyer. Cercando di identificare gli stili specifici, Dyer guarda al modo in cui le figure di riferimento, proprio come Alfred Stieglitz, Paul Strand e, giusto dirlo, molti altri, hanno fotografato gli stessi soggetti. Ne risulta un racconto originale e divertente in cui questi fotografi, molti dei quali non si incontreranno mai, vengono continuamente a contatto gli uni con gli altri. Per quanto riguarda gli appuntamenti, ricordiamo che la Wave Gallery di Brescia fino all'11 febbraio è aperta la mostra London by Gian Butturini, una mostra fotografica che parte proprio dal famoso libro del fotogiornalista bresciano e che racconta un'altra Londra, quella in cui Butturini insieme a Beppe Vigasio ambientò un servizio fotografico di moda. Immagini assolutamente inedite che negli scatti del backstage sanno ancora raccontare una città con le sue atmosfere, le sue tendenze, e sanno essere anche un album di ricordo per i due protagonisti amici. Poi, per chi volesse venirmi a trovare stasera per darmi qualche consiglio, come ha fatto Max per la puntata odierna, o anche per sgridarci perché abbiamo sbagliato qualcosa, sarò al Circolo Fotografico La Ghiacciaia per una proiezione. Vi aspetto, è veramente tutto per questa puntata. Io vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. A martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. A cura di Marco Brioni.